Gianluca Nicoletti.
Devo dire che mi intriga questa sentenza della Cassazione riguardo ai pitbull e agli animali in generale. Individua un rapporto tra una figura dominante e naturalmente nella più banale lettura di un rapporto sadomasochistico, laddove c'è un dominante c'è anche uno schiavo. È giusta da un punto di vista di tutela dell'ordine pubblico e dell'integrità dei cittadini che vengono sbranati dai cani feroci che molte volte sono dei prolungamenti fantasmatici, delle virilità allucinate, perdute, immaginate dei loro padroni, ma allo stesso tempo farà sollevare le ire degli animalisti, di coloro che in qualche maniera reputano che bestia c'è un rapporto paritario tra uomo e animale. Come? Se c'è una figura dominante, talmente dominante che anche a distanza può stabilire un rapporto di dominio, quindi creare una dipendenza al povero animale, quale potrebbe essere allora il rapporto di affabile e amorevole possesso o amicizia o vicinanza con un animale? Sono molte le domande che ci porremmo in questa trasmissione rispetto alle derive, alle mutazioni proprio del rapporto tra uomini e animali. Vi faccio un rapidissimo esempio, vi ricordo il numero verde per comunicare a questa trasmissione, 824 0024. Non vi fate impressionare da terrificanti rituali. Esiste una ricorrenza a metà quaresima che appassiona le popolazioni da secoli del lago Trasimeno, si chiama il Segala Vecchia. Prendono un simulacro di persona di sesso femminile e in un grande rituale gioioso la seguono a metà. Ecco, se qualcuno ha capito, ha immaginato o ha supposto che possa accadere qualcosa di genere a queste latitudini, si rassicuri, non accadrà nulla del genere. Chiamate tranquillamente all'824 0024 e iniziamo a proporvi una categoria di animali che penso sia molto difficile capire che sia la loro figura dominante.
Su dai, ti sto cercando da stamattina, non posso più aspettare, ti voglio rosicchiare. Ti sto cercando da stamattina, non posso più aspettare, ti voglio rosicchiare.
Questa è la suoneria del criceto, ma la conoscerete anche se non vi hanno smartellato e sfracassato gli attributi i vostri figli perché l'hanno vista reclamizzata in televisione, che la volevano per il loro bellissimo telefonino. In realtà è una delle tante suonerie che vengono reclamizzate e che hanno un soggetto animalesco. Sulle suonerie dei telefonini esiste un interessantissimo studio, mentre una parte gli americani della BMI dicono che negli Stati Uniti sta calando il mercato delle suonerie, immagino, questa è la società che presuppongo faccia gli interessi di chi produce musica, hanno immaginato che siccome nel 2008 dalle loro parti stanno diminuendo gli acquirenti di suonerie telefoniche, dipende dal fatto che molti utenti cominciano a farsele da solo, date la facilità con dei telefonini di ultima generazione di inserire un MP3, una qualsiasi musica presa da qualsiasi fonte nel proprio telefonino, e pochi le comprano già fatte. Ma gli italiani, che hanno un senso di fantasia estremo, invece, secondo le stime della SIAE, stanno portando alle stelle il mercato delle suonerie. Nel 2004, sono dati SIAE, hanno creato un mercato di 615 milioni di euro le suonerie dei telefonini, in generale i VAS, che sono i servizi a valore aggiunto, tutto quello che si fa con un telefono, eccetto che telefonare, che sembra che sia il mercato più fiorente, anche qui c'è molto da riflettere. Nel 2005 il fatturato ha superato il miliardo, nel 2008 si prevede di arrivare a 2 miliardi, 2 miliardi di cosine di questo tipo.
Ciao, io sono Gino, il maialino che ti chiama, rispondi, mi sento solo, mangio il tuo calzino, quando senti il mio ruttino, è per te, io chiamo.
Ti piace, vero, la suoneria di Gino il maialino?
Ciao, io sono Gino, il maialino che ti chiama.
Come criceto c'è Gino il maialino e si prevede che gli incassi delle suonerie hanno raggiunto 140 milioni di euro, una cifra enorme, considerato che gli italiani ne spendono 300 milioni in CD musicali, quindi la metà di ciò che viene speso per comprare musica attraverso CD viene speso per comprare surrogati di musica, ma non soltanto surrogati di musica, surrogati di esseri che fanno compagnia, di istigatori di tenerezza, di prolungamento delle proprie necessità affettive, che devo dire rendono piacevole anche il trillo di una telefonata.
Vuoi anche tu subito in regalo sul tuo telefonino la Sinfonia della Primavera? Manda subito un SMS con scritto Tana.
Questa era un'emulazione del famoso scoiattolino delle Mentine, che dimostra sue capacità sonore che vanno oltre l'emissione attraverso corde vocali. Ecco, questi messi insieme sono soltanto un piccolo assaggio di una campagna televisiva promozionale molto insistente a cui tutti abbiamo assistito. Ma la riflessione che faccio, 800-24-0024, perché possiate assommare le vostre argute riflessioni a quello che sto dicendo io arrampicandomi sugli specchi, è che se c'è molta pubblicità, evidentemente c'è molta clientela. Ecco, quello che mi piacerebbe sapere, vorrei conoscere di persona alcuni utenti che hanno queste telefonie, queste suonerie telefoniche nella loro stretta cerca familiare, e cosa si attribuisce a questo animaletto, qualcosa che fa compagnia, fa sorridere, è qualcosa di irrinunciabile perché è molto pubblicizzato, quindi equivale a un bene d'acquisto che crea status. Sono rivolte soprattutto, immagino, ai bambini, ma non soltanto, si è creato attorno a queste suonerie una vera e propria letteratura, letteratura che poi nel mondo perfido della rete diventa una campagna denigratoria. Ciò che ha successo, ciò che è considerato carezzevole, ciò che è un piacevole surrogato, l'animaletto di compagnia nel mondo degli umani, nel mondo altrettanto scomposto dei navigatori della rete, diventa un oggetto probabilmente di derisione o di culto alla rovescia. Ma tra tutte queste suonerie ce n'è una in particolare che merita la palma di luogo del massimo scatenamento della fantasia.
Mi chiamo Virgola, sono un gattino, sono la stella del telefonino, chiusa parentesi, chissà chi è, se non rispondi questo non lo saprai mai. Mi chiamo Virgola, sono un gattino.
Il gattino Virgola, voi non ci crederete che il gattino Virgola, che è un gattino disegnato con un cartone animato, con degli occhioni da zombie che ripete incessantemente, non so, quest'estate sono stato particolarmente tartassato dagli spot televisivi del gattino Virgola, possa avere un suo profondo senso di affezione. Beh, il gattino Virgola invece ha causato soprattutto in rete dei veri e propri gruppi di odio. Ora, non vogliamo confondere quello che è l'odio simbolico per un animale ricostruito attraverso un software di composizione grafica, una suoneria che è anche divertente proprio per il successo che ha avuto, con l'odio per gli animali. Però vi faccio sentire soltanto una volta uno dei messaggi delle persone che rete a migliaia, pensate che il gruppo colpireste il gattino Virgola con una mazza da golf a 16.000 persone, che sono tantissime, che arrivano a questa sorta di detestabile, deprecabile atteggiamento nei confronti del povero gattino fatto in pixel che si chiama Virgola.
Strafferei le unghie del gattino ad una con una tenaglia per vederlo anche soffrire e poi portarlo alla giusta fine che si merita.
Ho copiato qualche messaggio dalla pagina, dal gruppo di Facebook dedicato agli odiatori del gattino Virgola, e mi sto chiedendo come mai abbia creato un fenomeno inverso rispetto al successo che ha sicuramente di vendite nel pubblico della rete. Vi leggo qualche piccola riflessione: vorrei impalarlo con un Black Decker turbo, inserire la spina e spargere i resti nel raggio d'un miglio, vaporizzarlo con i raggi gamma, tingerlo di nero e gettarlo nella folla dorante a Pontida al grido «qualcuno ha visto il gatto?» che ha fatto la pipì nell'ampolla del Po, poi andando avanti, il problema principale è mio figlio piace la canzoncina, quello vuole sempre vederlo, personalmente taglierei la gola con un taglierino. Allora, 800 24 0024, vediamo se qualcuno riesce a pormi qualche contributo a questa provocazione, come mai il gattino che nel mondo dell'umanità normalmente costituita provoca tenerezza, provoca piacevolezza, provoca interesse, nel mondo della rete invece provoca un odio così spietato. Anzi, per saperne qualcosa di più, visto che il gattino virgola voi non ve lo immaginereste, ma è diventato un vero cult nel mondo della rete, abbiamo Marco Messina, che è una delle colonne portanti del gruppo di Facebook Non vorreste colpire il gatto virgola con una mazza da golf. Marco Messina, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Lei, diamoci del tuo, ecco, leviamo questa ritualità che hanno molti miei colleghi che fanno finta di darsi del lei. Ci siamo sentiti al telefono, siamo colleghi di rete, nel senso che frequentiamo gli stessi luoghi virtuali, quindi ci diamo del tu.
Okay.
Marco Messina, hai fondato un gruppo, quanto tempo fa? Colpiresti il gatto virgola con una mazza da golf?
Sì, era la sera del 30 luglio, se non ricordo male, una normale serata, un po' noiosa di fine luglio, molto calda, e ho ascoltato e visto in TV per l'ennesima volta questo spot, ho visto questo gattino seduto sul prato ed è stata un po' come una visione, no? L'ho immaginato colpito da una mazza da golf per via forse appunto del prato che mi ricordava quello di un campo.
Mettiamo subito, onde evitare poi, noi siamo dei profondi amatori, stimatori degli animali.
Sì, ma io per prima.
Mai toccherei, torcerei un pelo a un gatto vero.
Assolutamente.
Però il simulacro, lo zombie del gatto dentro il telefonino suscita questi sentimenti, vero?
Sì, soprattutto è stato molto martellante questo spot in TV, quindi probabilmente è stata anche l'esasperazione, ma assolutamente io contro i gatti non ho nulla, anzi ho una madre che li adora.
Anch'io sono figlio di una gattara radicale, quindi ho avuto gatti a tre zampe, senza coda, senza occhi, una restauratrice di gatti come mia madre, quindi figuriamoci. Però il fenomeno è interessante, visto che voi mi chiedevate con insistenza, 16.000 persone sono tante, immaginate le messe in fila, quanti siete arrivati adesso?
In questo momento sono 22.874.
In tre giorni, perché l'ultima volta siamo sentiti, quindi 20.000 persone che si riuniscono attorno alla fede di massacriamo il gattino virgola.
Sì.
E devo dire che il fenomeno non può essere considerato indifferente, e quindi vi ho portato la persona che voi cercavate naturalmente da tempo, ma noi siamo riusciti a raggiungerlo, il creatore, il responsabile, il padre del gattino virgola, e lo ho qui al telefono, Michele D'Ingeo, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è regista della Devil 2 di Torino, che è la società che ha inventato il gattino virgola, mi corregga se sbaglio.
No, tutto giusto.
Quindi lei è il papà del gattino virgola.
Sì. Sono il papà del gattino virgola, naturalmente io ho dei collaboratori che lavorano con me, comunque sì, comunque noi collaboriamo e l'invenzione è nostra.
Diciamo che il donatore del seme che ha generato il gattino virgola è lei, poi altri hanno provveduto.
Sì, sono io.
Ecco, lei prevedeva quando immaginò questo tenero gattino, carino, di peluche, con quegli occhioni, che ci sarebbe stata questa, per un pubblicitario questa è manna che scende dal cielo, lo sa benissimo.
Sì.
Ecco. Immaginava però questa reazione di odio nei confronti del gattino virgola?
No, mi fa paura questo, sinceramente. Non immaginavo assolutamente, anche perché ormai, diciamo, dopo la fitta programmazione che c'è stata in agosto, nello spot ormai possiamo riconoscere dei valori, diciamo così, socio-educativi che sono venuti fuori, importanti, che al contrario di quello che dicono queste persone contribuiscono.
Lei deve fare un attimo una piccola riflessione, che rete, questo tipo di gioco non corrisponde a cattiveria e odio, si nasce intorno a un fenomeno di cult e ci si gioca, ma sono persone, immagino, che non torcerebbero un capello nemmeno a un moscerino.
No, però volevo raccontare una cosa secondo me abbastanza significativa, è che noi non ce l'aspettavamo, diciamo, un successo di questo genere, anche lo potevamo ipotizzare, ma non ce l'aspettavamo.
Perché ne avete venduti tanti, immagino.
Come, scusi?
Ne avete vendute tantissime.
di questo direi di sì, di questo poi c'è una persona che è qui con me che potrà parlarvi di queste cose. Volevo soltanto dire una cosa, abbiamo ricevuto delle lettere molto importanti in cui diciamo che comunque a differenza appunto di queste persone Virgola è molto amato da tutti e addirittura su queste lettere naturalmente non posso dire il contenuto, c'era scritto che grazie a Virgola e al fatto che è un personaggio che è amato da tutti ha fatto sì che molti abbandoni non siano avvenuti e diciamo e l'amore per gli animali è salito.
Quindi Virgola ha un forte significato, ha modificato l'atteggiamento
che aspettavamo e che ci ha riempito di gioia. Ecco, questo
attendo un attimo, vorrei farvi risentire un attimo perché si è messo in ascolto soltanto adesso la suoneria del gattino Virgola, perché se no noi stiamo riflettendo su qualcosa che non conosciamo. Ripeto, parliamo di una suoneria telefonica che viene scaricata dalla rete, che viene venduta, che ha avuto un grande successo. Poi ci daranno i dati esatti, ma presuppongo per il fatto che ci siano molti spot in televisione, molti la stiano acquistando. D'altra parte in rete, in un luogo speculare rispetto alla percezione della realtà che hanno gli uomini, si è creata una catena inimmaginabile di 20.000 persone, ma anche di più, perché ho citato uno dei tanti gruppi, che vorrebbero massacrare il gattino Virgola.
Mi chiamo Virgola, sono un gattino, sono la stella del telefonino.
Ci chiama finalmente qualcuno che ha qualcosa da dire, Dario da Roma, buongiorno Dario.
Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per avermi concesso.
No, vada subito, lei sa benissimo che il Segala Vecchia potrebbe riguardare anche lei, quindi andiamo subito al punto.
Beh, io il punto lo chiarisco in 2 secondi, basta, grazie, voi intervenite, fate qualcosa.
Ma per cosa, scusi? No,
io
per...
mi ritengo offeso da chi crea queste suonerie.
Sì, scusi, ma mica gliel'ha prescritto il prete durante la funzione di comprarle, se qualcuno ci si diverte. No, io sono molto...
Sono d'accordo, ma qual è il pubblico che le fa? Che uso ne fanno poi dei dati che io do per...
Questo è un altro problema, questo è un problema importante. Abbiamo davanti 4 mesi per parlarne. Poi in questo momento mi sto fermando all'aspetto esteriore. Portiamo sempre, è vero, poi c'è il problema dei dati, c'è il problema degli abbonamenti, c'è il problema della comunicazione limpida, del fatto che non è che si scarica una suoneria ma ci si abbona a un servizio. Sono tutti problemi importanti. Ma io mi fermo all'immaginario suscitato dalle suonerie. Lei ha 4 suonerie, mi pare.
Ho sentito prima che si parlava della diminuzione del dato dell'abbandono degli animali in...
Non è che è diminuito il dato, ho detto molti hanno scritto dicendo che in fondo sì, questo gattino porta ad avere un atteggiamento più comprensivo nei confronti degli animali abbandonati.
Ma l'atteggiamento parte dalla persona, non è mai qualcosa che parte, che forse una suoneria può ispirare o meno. Io credo.
Però guardi, su questo posso azzardare per la mia piccola esperienza, oggi esistono delle forme di passaggio dei saperi fra generazioni che non sono quelle consuete. Io ho fatto spesso battaglie a favore di videogiochi, che vengono per principio dichiarati luoghi di perdizione. Io in realtà ho insegnato molto ai miei figli videogiocando con loro, facendo avventure assieme a loro, quindi i supporti elettronici non è vero che siano così lontani dalla possibilità di far passare esperienza. Adesso non voglio dire il gattino Virgola, assolutamente, che però non escludo che, questo non voglio assolvere i creatori del gattino Virgola che si prenderanno tutto l'onere dell'odio che hanno scatenato, ma però non escludo che uno strumento elettronico, il racconto di una realtà, possa poi suscitare anche delle riflessioni sulla realtà. Marco Messina?
Sì.
Hai cambiato in qualche maniera il tuo atteggiamento nei confronti del gattino Virgola che ha salvato tanti gattini in carne ed ossa o rimanete fortemente legati?
Così io non posso far altro che essere contento per questo. Sicuramente è una cosa positiva, non me la sarei aspettata di certo.
Non voglio dare per certo un dato, Michele D'Ingeo, creatore del gattino Virgola, perlomeno responsabile del gattino Virgola, non abbiamo detto che il gattino Virgola ha salvato altri gatti, abbiamo detto che comunque ispira dei sentimenti positivi in chi lo acquista.
Sì, sì, io ho letto, ma non una, 10 lettere, sono arrivate alla fine di agosto di persone da tutta Italia sono pervenute queste lettere e alla fine, a parte i complimenti vabbè, sulla bella canzoncina eccetera, però comunque la parte, quella che secondo me ci ha riempito di gioia, ripeto, è stata questa cosa qua. Noi non pensavamo di arrivare a tanto, ecco, questo è ci ha riempito di gioia. Oltre che premiare tutto il lavoro.
Ma davvero non sapevate che in rete aveva suscitato questo fenomeno, che è molto percepibile? Lei...
Noi lo sapevamo, però non si può fare nulla.
Cioè basta digitare gattino virgola, ci sono il video modificato col gattino virgola che gli zompa via la testa, gli cade un incudine in testa.
Sì. Li ho visti tutti, ho visto anche poi le parodie che ormai stanno uscendo con l'imitazione di Vasco Rossi, di Renato Zero, eccetera, eccetera. Sì, insomma, comunque è diventato ormai un tormentone positivo e negativo, ecco, ormai possiamo pensarla in questo modo.
Vabbè, abbiamo dato onore e gloria allo stesso tempo, limpida e palese dimostrazione anche dei sentimenti opposti che suscita il gattino virgola, e noi ci sentiamo, ringraziando i nostri ospiti, tra un istante.
Melog 2.0.
Come eri laureato ti si aprì una carriera e adesso invece sì. Buonasera, per vedere se andrà meglio aspettiamo quelli lì che già la pensano così.
Noi siamo piccoli ma cresceremo e allora virgola ce la vedremo. Chiusa parentesi di quanto sei. Noi siamo piccoli ma sempre ci teniamo.
Questa era una canzoncina di Raschel, Chiosso ed Ottavi, e buonasera del 78, in cui ci è sembrato di riconoscere degli echi nemmeno troppo nascosti del gattino virgola. Noi siamo piccoli ma cresceremo, e c'è anche la parola virgola, e quindi ci sembra abbastanza palese che in fondo ci sia stata una contaminazione, ma non tanto una contaminazione di assonanza, secondo me, ma una contaminazione di genere. Si vanno a toccare le stesse leve, i bambini, la nuova generazione, la tenerezza, anche su questa canzone era intrisa di sensi di una stucchevole perbenismo, di un qualunquismo terrificante, come per campare non dovevi diventare cintura nera, adesso buonasera, quando eri laureato si apriva una carriera, adesso buonasera. La canzone potrebbe essere l'inno, la preghiera mattutina di chi, gioco forza, dovrà essere sottoposto al terrificante rituale del lago Trasimeno, che è del Sega la Vecchia. Ma per farvi sentire qual era l'argomento della trasmissione, per ridarvi una suggestione sonora rispetto a quello di cui stiamo parlando, per un attimo solo restiamo in piacevole compagnia del gattino virgola.
Mi chiamo Virgola, sono un gattino, sono la stella del telefonino, chiusa parentesi, chissà chi è, se non rispondi questo non lo saprei mai. Mi chiamo Virgola.
Michele da Varazze, buongiorno. Mi sente? No, è caduto Michele da Varazze. Ah, ecco, Michele da Varazze, bene.
No, ci deve essere stato un errore perché io sono Marco da Milano.
Marco, ma la stessa cosa, identica.
Esatto,
ma
siamo...
Posso chiamarla Michele da Varazze, così almeno
con
non
piacere,
ho fatto...
Con molto piacere, io
come, che tempo fa a Varazze questa mattina?
Ma guardi, oggi c'è una splendida giornata, tra l'altro sono proprio in riva al mare.
Ah, beato lei, beati voi di Varazze. Senta, lei cosa deve dire allora? Perché non me lo vedo scritto, quindi me lo dice
lei. Perfetto. No, guardi, io volevo sollevare soltanto così una tiepida attenzione riguardo a questa cosa, tiepida nel senso di timidamente. Cioè, secondo me è importante riconoscere che questo tipo di cose hanno anche un nome tecnico, che io ovviamente non mi ricordo più, ma che tendono un po' a isolare un po' le persone, a dire in qualche modo non hai bisogno di avere un gattino vero, di avere amici, di toccare un po' con mano la ciccia, la sostanza buona, solita, vecchia, di queste cose qua. Perché in fondo se ti scarichi questo tipo di suoneria, ok, una suoneria, ok, lasciamo a parte.
La stessa cosa nelle pubblicità di vibratori, più o meno corrisponde.
Esatto. Il concetto è un po' questo qua. Allora, se noi...
Per categorie siamo... diverse, ma è la stessa cosa. Sì.
Esatto. Se,
quindi è un surrogato di qualcosa di cui si può fare a meno. Ma guardi che ha detto una cosa interessante, corrisponde perfettamente con quello che penso io.
Importante fornire, parlo da genitore, ai figli comunque anche l'altra fetta, cioè solidamente un'alternativa, la solita vecchia alternativa, dirò una cosa forte, per cui a un certo punto magari uno, non so, si legge un libro tipo, si compra un gatto vero, ha la forza di comprare. confrontarsi con un'altra persona. Ora, chiaro che la faccio un po' tragica.
No, ma ha detto esattamente però... quello che volevo far capire io quando parlavo dei videogiochi. Sono dei luoghi in cui uno riesce a calamitare l'attenzione delle nuove generazioni digitali nativi, quindi sono già appartengono come DNA già a qualcosa di diverso a quello che eravamo noi. Per avere modo di scaricare nel loro disco rigido in parte i dati della nostra memoria, quindi della nostra esperienza, dobbiamo passare attraverso una protesi elettronica. Quindi ben venga, secondo lei, la suoneria, se guidata e corroborata poi da un'esperienza concreta e reale. La capisco perfettamente, grazie, saluti da Varazze. Mario da Roma, sei Mario da Roma. Mario, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti.
Lei sta a Roma, sì, è inconfondibile.
Sì, sono a Roma, sì.
Allora,
il tema della trasmissione, diciamo, a me ha evocato un qualche cosa di simile ovviamente a qualche anno fa, in cui ancora, diciamo, all'epoca internet non era diffuso, forse ancora non c'era. Ricorda la pubblicità della caciottina Maman Louise?
Me la ricordo, guardi, sono abbastanza ferrato, ma Maman Louise non me la ricordo.
Ecco, quella bambina che diceva, mamma, ti ricordi quella signora come era vestita? Io quella bambina l'avrei strangolata.
Come era vestita? Maman Louise come era vestita?
No, parlava di questa signora Mamma Louise e la bambina a tavola con questa voce odiosa.
Sì.
Io la pubblicità l'avrei rifatta.
Le bambine di pubblicità si fanno apposta che siano odiosi, lo sa perché secondo me. Così uno vede in una luce migliore gli odiosi propri figli.
Ma io non so se fosse esattamente questa l'intenzione, comunque io mi immaginavo questa, la pubblicità fatta da me con la bambina a tavola che fa, mamma ti ricordi quella signora, la mamma pallida, un ceffone, zitta, mangia la caciottina, cretina.
Beh, lei si ricorda allora, scusi, si ricorda Kaori? Un'altra pubblicità di formaggio, una famiglia però... in cui c'era schiava una ragazza giapponese, mamma c'è Cori che sballava, saltava, ma le pubblicità devono essere ricordate proprio per questa loro eccezionale capacità di evocarci dei mostri, quindi il gattino
di Virgo... se all'epoca ci fossero stati gli stessi strumenti di condivisione del pensiero informatico, che cosa sarebbe successo con la bambina di Maman Louise così odiosa?
Ah, ecco, se fosse esistito internet al tempo di Maman Louise, ma guardi, io ricordo la campagna che ci fu in rete quando la Kinder cambiò la faccia del bambino Kinder dalla confezione della cioccolatina. Ci fu un sollevamento, rivogliamo il vecchio bambino Kinder, gente che è abituata, era cresciuta con quella faccina, andarono a trovare l'attore, fecero dei movimenti terribili. Ma io penso che il valore di un marchio si misuri anche in questi momenti, in cui esiste una forte reazione. E la grande killer application, come la chiamano appunto i pubblicitari, è che la rete permette di fare questo doppio gioco, questo marketing virale, mentre da una parte viene fatto vedere l'odioso bambino considerato come il riuccio della famiglia, dall'altra parte c'è qualcuno che questo bambino lo trasformerebbe in un arrosticino. La saluto e la ringrazio e passiamo alla parte fondamentale di questo programma. Io ancora non l'ho detto perché sono stato preso dall'ansia, dall'emozione della prima volta, ma adesso che ormai non è più la prima volta, vi dico che mi aiuta in maniera forte, gagliarda e sodale in questo programma Paolo Corleone, che è il mio vecchio antico tecnico Paolo che mi ha seguito per tanti anni, e Fabrizio Intonti, che ho estirpato al triangolo amoroso del Trovati un bravo ragazzo, che incarico spesso di andare in giro a cercare poderose testimonianze di vita come questa che state per ascoltare.
Mi chiamo Elena e faccio la catturatrice di gatti professionista per la sterilizzazione. Tutti i giorni catturo vari gatti, praticamente come media al mese sono almeno 60 se non di più. L'attività è complicata perché non si tratta solo della cattura, ma poi i gatti vanno anche portati dal veterinario, vanno ritirati dal veterinario e poi soprattutto hanno bisogno di una degenza post-operatoria. Me li devo portare a casa, curare finché non stanno bene e poi li riporto nelle loro colonie.
Eccola, è lei, l'abbiamo beccata. Devo stare molto attento perché una decina d'anni fa osai parlare alla radio in maniera non ossequiosa di questa potentissima categoria di esseri umani e ne subì le conseguenze per anni, veramente, le gattare. Vengo da madre gattara, quindi ho piena solidarietà per le famiglie delle gattare, ma in particolare le gattare oltranziste, le pasdaran del gattarismo, sono quelle signore che si vedono girare soprattutto nelle città storiche, Roma ne piena, io inciampo in gattare quando esco da questa radio, ce ne stanno al Pantheon, ce ne stanno ai Fori Romani, ce ne stanno a Largo Argentina, sono signori che dedicano la loro vita al mantenimento dei gatti. ma lo fanno con un senso profondo di missione, e il resto del mondo è il loro nemico, perché sono quelli che torturano, fanno sparire, fanno male ai loro gattini.
Per deformazione professionale, quando vado in giro guardo come un radar. Se c'è un gatto nei paraggi io sicuramente lo vedo. La prima cosa che guardo nei gatti è la punta dell'orecchia, perché come segno distintivo i gatti sterilizzati hanno l'orecchia destra spizzata, diciamo, manca la puntina. A volte è un segno molto piccolo, però il mio occhio ormai è addestrato, anche da lontano vedo questo, e tante volte vado in posti stranissimi e vedo questi gatti con le orecchie spizzate e mi dà l'idea proprio della civiltà che va avanti, e sono felicissimo.
È interessante capire anche questa sorta di eugenetica della gattara. Ama tanto, guardate, è un caso raro in cui uno castra l'oggetto del proprio amore. Amo tanto una persona e gli mozzico le palle. E la stessa cosa fa la gattara. Riconosce come segno di civiltà, ma è vero, è giusto, se non vengono sterilizzati i gatti cittadini sarebbe un disastro. Ma li segna in maniera indelebile, poveri gatti. Il gatto con l'orecchio mozzato non può simulare virilità che ormai perdute, ma come pure la gatta con l'orecchio mozzato. Nei gatti esistono due categorie segnate indelebilmente, la stirpe dall'orecchio mozzato, che sono i senza palle, e gli altri, i gatti randagi, quelli cattivi, quelli che ancora possono vivere di piacevole rapina.
Io ho dei gatti che veramente parlano, sono proprio carini, e poi ascoltano la musica, alcuni, altri sono proprio dei ciocchi. Però ho dei gatti veramente sensibilissimi, che partecipano a tutta la mia vita, che ascoltano la musica, e piace Vivaldi e altro no. Una volta, mi ricordo, comprammo un disco di musica indiana col sitar, a noi piaceva naturalmente, i gatti si sono terrorizzati, hanno cominciato a muovere le orecchie, a scappare come dei sorci di qua di là lungo le pareti, tutti nascosti nell'armadio a muro. Abbiamo detto, ma che? E invece musica classica di solito ai gatti piace tantissimo. Poi muove le orecchie a seconda della musica, però non tutti i gatti. Ho dei gatti che proprio non gliene importa niente della musica, dormono.
Certo, quelli castrati ne muovono uno soltanto di orecchie, e anche in quello, ahimè, devono dimostrare la loro diversità. Come vedete, siamo partiti da un gatto elettronico, da un simulacro riprodotto in un telefonino che comunque deve suscitare sentimento e passione, e siamo arrivati all'esasperazione della passione gattofila, ma ci sentiamo tra un istante, 824 0024.
Melog 2.0. Gatto in teccia. Se avete deciso di farlo in pentola, occorre prima di tutto che cerchiate di vedere quello che è più in carne, sperando di trovarne uno che non abbia superato i 2 anni d'età e che la sua padrona vi abbia fatto un dispetto qualche tempo fa. Un buon mattino, prendete il fucile e andate fuori presto, dicendo a casa che andate a prendere un poco d'aria. Meglio sarebbe che il giorno prima ci avesse fatto una bella nevicata, di quelle che rimangono per terra per 15 giorni. Appena vedete il gatto in questione, fate finta di non vederlo. Nascondetevi dietro un angolo, caricate il fucile e fate quel che dovete fare. Portatevelo a casa dentro la borsa della spesa. Per strada salutate tutti, e a chi vi domanda cosa fate col fucile, ditegli che andate a tirare a un topo.
Vedete che, in fondo, anche se ci riferiamo a gatti in carne ed ossa, l'idea che da qualche parte del gatto si faccia un uso improprio, il gatto è un animale caricato di significati simbolici, mistici, un gatto in una famiglia è qualcosa di più di un componente della stessa famiglia, ha un'infinità di amici, di insospettabili gattari. Perfino parlare di gatti mi crea una certa ansietà, ogni tanto escono notizie, spariscono i gatti neri a Roma, ci faranno le messe nere, cosa ci faranno? Beh, è luogo comune, vulgata popolare, terribile facezia, che a certe latitudini in Italia se li mangiano i gatti, in particolare a Vicenza. Esiste questa leggenda che i vicentini siano mangiagatti, ma non vorremmo calcare il luogo comune, però abbiamo trovato in una infinità di siti internet la ricetta del gatto in teccia, cioè proprio come si prende, si cattura e si cucina un gattino.
Una volta arrivati a casa, chiudete bene il cancello, andate nell'orto e appendete il gatto su di un palo. Apritegli la pancia come si fa a un coniglio e tirategli fuori tutte le budella, tenendo da parte il fegato. Tagliategli via la testa e datela al cane. Scavate adesso una buca nella neve, mettete dentro il gatto e poi copritela di nuovo. Andate in casa, mettete nel frigo il fegato del gatto in una scodella e andate in gabinetto a lavarvi le mani come Ponzio Pilato. E poi in osteria a bervi un bicchiere. Nel sabato andate a confessarvi e domenica andate a prendere la comunione. Lasciate il gatto sotto la neve per 8 giorni, stando sempre attenti che sia ben coperto e che il cane resti legato alla catena.
C'è tutta l'anima del Vicentino in questa ricetta del gatto in te, cioè pecca e poi vatti a confessare, la sacrestia d'Italia si rivela, ma è una città dove qualche giorno fa un assessore alle politiche giovanili è stato trovato che andava a puttane, ma è meraviglioso perché poi ha fatto mea culpa e quindi alla fine è rientrato in seno della possibilità di perdonare ogni peccatore. Abbiamo al telefono Rosa da Torino. Rosa, buongiorno.
Buongiorno.
Senta Rosa, ha sentito, è atroce, ma perché noi attribuiamo...
Ho sentito, proprio, è una cosa proprio impossibile.
È impossibile, sì, però guardi, voglio dire una cosa, ma il gatto e il coniglio una volta spellati dicono che siano uguali.
Ma non c'entra niente.
No, ma lei che magari probabilmente ne tratta di conigli, perché...
Il no, gatto... veramente non ho mai provato.
Poi il coniglio, sì.
Saprei anche io una gattara, no?
Ah, lei gattara,
Perciò bisticcio sempre che il mio palazzo, mi vuole denunciare. Perché metti il mangiare delle un piattino e non vogliono. Prima. Per secondo, parliamo del gattino, quell'altro.
Eh sì, perché già sentivo mettere in moto la motosega, quindi... benissimo. Allora...
Sarebbe il gattino quella virgola che dicono.
Lei ce l'ha?
No, questo è il fatto che sto chiamando, gentilmente.
Sì.
Perché fino all'anno scorso sono stato... Avevo il telefono, quello della telecom fisso, no? Mi sono trovato... dentro a quello pasticcio, perché li mettono da sole queste cose qui, da pagare 300 euro telefonate, perché dice che io ho fatto queste telefonate.
Insomma, signora, aspetti un attimo, facciamo, lei ha speso 300 euro per avere il gattino virgola e chiunque ha, mi sembra...
Ma io l'ho pagato, però
e non ce l'ha.
La verità, non l'ho mai chiesto io.
E che vuole allora?
Allora voglio che la telecom non debba i pasticci.
Ma non è la telecom che dà il gattino virgola, comunque?
Sarò trovato scritto, diciamo, da pagare sulle bollette.
Vabbè, ho capito, signora, mettete in azione la motosega. Le dico questo, faremo in modo di metterla in contatto con il creatore del gattino virgola, di modo che lei avrà, oltre ai suoi gatti in carne ed ossa, il gattino virgola. Però adesso mi interessava entrare in merito a questa cosa. Abbiamo suscitato, vedo gli sms di persone che hanno vomitato, sono inorridite, le budella del gatto naturalmente vengono considerate qualcosa di sacro e intoccabile, mentre le budella del coniglio, del pollo, della gallina, ma giustamente, perché il gatto è pieno di significati affettivi, sono considerate cibo prelibato. Da Vicenza ci ha chiamato Antonio Vedù, che mi sembra faccia l'attore lei.
Io?
Della compagnia teatrale anonima Magnagati.
Magnagati, naturalmente.
Attore, quindi lei sarà sepolto in terra sconsacrata, però mi conferma questa storia di questa leggenda che gira a Vicenza che ancora ci siano dei mangiatori di gatti che hanno una sorta di rituale segreto, una volta l'anno si vedono e mangiano il gatto?
Beh, siccome viene da un ambiente rurale, di cacciatori, insomma effettivamente qui in città non succede, però è una tradizione che... una tradizione che vuole che sotto Natale, effettivamente che è la stagione più adatta, venga imbandita una cena. Quasi sempre a questa cena viene invitato uno schizzinoso che sarà la vittima dello scherzo praticamente, quindi viene imbandito il gatto, naturalmente passato per coniglio, nel senso spacciato per coniglio, dopo alla fine c'è la rivelazione, uno dei convitati tira fuori la pelle del gatto e il tutto fra miagolii viene spiegato che l'origine di quella carne era veramente...
Ma sono delle femmine. Accade veramente questo o è nell'ambito leggendario e teatrale? Ha prove concrete di qualcuno che gli hanno tirato la pelle del gatto dopo che ha mangiato e quindi è inorridito?
Sì, questa è la leggenda metropolitana, o più che metropolitana, è rurale. che succede questo. Di fatto risulta da moltissimi racconti, non documenti veri, ma racconti che si fanno, si facevano tutto sommato. In un
però scusi, è uno che a Vicenza, sotto Natale, viene invitato da degli amici e vede a tavola il coniglio, come minimo dice fatemi vedere le orecchie, perché sennò
sì,
non lo
certo,
mangio.
Sì, certo, perché ormai tutti conoscono la storia, nessuno ci cascherebbe più. Tutti mangerebbero la foglia.
Vabbè, è interessante. Io la saluto e la ringrazio, perché in conclusione di questa apparentemente strampalata trasmissione abbiamo visto che in fondo l'atteggiamento verso l'elemento simbolico che rappresenta un animale è il medesimo e trapassa sia dal mondo degli esseri umani che vedono gatti, amano gatti, corteggiano gatti, castrano gatti, difendono gatti e poi si mangiano gatti, sia al mondo delle segreterie elettroniche e dei gatti virtuali che vengono acquistati, amati appassionatamente, servono per istruire i figli, ma allo stesso tempo molti vorrebbero farli a pezzi. A domani.
Radio 24. La passione si sente.
Melog 2.0.